Benvenuti! Oggi ci immergiamo in un aspetto fondamentale di Parigi, i suoi arrondissements.
Esatto, sono quelle divisioni amministrative, interne alla città che vediamo su tutte le mappe.
Ma non sono solo linee su una mappa, vero? Sono cruciali per le elezioni, per l'amministrazione locale?
Assolutamente. E la missione di oggi è un po' capire da dove vengono, come sono nati e perché hanno quella forma così particolare.
Già, perché oggi Parigi ne ha 20, ma non è sempre stato così.
No, per niente. E la loro disposizione attuale, quella spirale, nasconde una storia davvero curiosa.
Allora, da dove partiamo? Qual è l'inizio di questa storia?
Beh, il punto di partenza ufficiale è una legge del 1795. Siamo in piena rivoluzione francese.
Ah, l'an 4 nel calendario rivoluzionario.
Proprio quella, la Loi du 19 Vendémiaire en 4. Quella legge divide Parigi in 12 arrondissements.
12. 9 sulla riva destra, la Rive Gauche.
Sì, e 3 sulla riva sinistra, la Rive Gauche. E questa divisione, pensa, è durata per più di 60 anni.
60 anni, un bel po'. Ma poi qualcosa cambia radicalmente.
Eh sì, il momento chiave è il 1860. Siamo nel Secondo Impero con Napoleone III.
Il famoso prefetto Haussmann, immagino.
Esattamente. Loro stanno, beh, ridisegnando Parigi. Un progetto enorme. E la città si espande.
In che modo si espande?
Una legge del 1859, entrata a vigore l'anno dopo, annette tutti i comuni che si trovavano tra il vecchio muro daziario,
il Mur de Fermia Genero,
quello, e le nuove fortificazioni militari, la cosiddetta Ancienne des Terres.
Quindi Parigi ingloba i suoi sobborghi, praticamente.
Proprio così. E passando da 12, si arriva alla necessità di creare 20 arrondissements.
Ed è qui che la storia prende una piega inaspettata, giusto? Perché Haussmann aveva un piano.
Un piano logico, sì. Lui voleva numerarli in modo semplice, lineare, da ovest a est, seguendo il corso della Senna, più o meno.
Sembra ragionevole. Cos'è andato storto?
Beh, storto. Diciamo che si è scontrato con l'orgoglio e forse la scaramanzia dei nuovi parigini.
C'è?
E secondo il piano lineare di Haussmann, ai comuni appena annessi di Passy e Auteuil, zone molto benestanti,
sì, zone ricche,
sarebbe toccato il numero 13.
Il 13.
E questo era un problema.
Un grosso problema per loro. Oggi ci sembra strano, ma all'epoca c'era un'espressione popolare non proprio elegante.
Che diceva?
Diceva «être marié au 13e arrondissement».
Essere sposati nel 13° arrondissement. Esatto. Ma siccome Parigi aveva solo 12 municipi, 12 arrondissements ufficiali, sposarsi nel 13° era un modo per dire
che si conviveva, senza essere sposati.
Proprio così, un'unione libera, diciamo di fatto, non riconosciuta, un'allusione terribile per l'alta borghesia di Passy, che teneva molto alle apparenze.
Incredibile. Addirittura Balzac ne parla, vero?
Sì, in Beatrix c'è una frase che dice proprio: Le marquis ne fut blâmé par personne de se marier au 13e arrondissement avec une Béatrix d'occasion. Cioè, nessuno criticò il marchese per essersi sposato al 13° con una Béatrix d'occasione. Rende l'idea, no?
Chiarissimo. Quindi questi ricchi abitanti non volevano assolutamente essere associati al numero 13 e a questa nomea. E cosa hanno fatto?
Si sono opposti con forza. E la soluzione, beh, venne proprio dal sindaco di Passy, un certo Jean-Frédéric Pousseau.
Ah, fu lui a trovare l'alternativa?
Sì, propose a Haussmann di cambiare completamente sistema, abbandonare la linea retta e adottare una spirale.
Una spirale? Cioè?
Partire dal centro di Parigi, dal primo arrondissement, quello del Louvre, e poi avvolgersi verso l'esterno, in senso orario, come il guscio di una chiocciola.
Ah, ecco da dove viene la famosa forma escargot.
Esattamente. Così facendo, Passy e Auteuil non ebbero il 13, ma un ben più rispettabile 16.
Il 16, molto chic. E il numero 13, quello sfortunato,
finì per designare un'area più popolare, sulla Rive Gauche, che evidentemente non aveva le stesse preoccupazioni sociali.
Quindi la mappa di Parigi che conosciamo oggi è figlia di una questione di snobismo e superstizione?
Beh, in gran parte sì. Certo, c'erano le esigenze amministrative dell'espansione, ma la forma finale è stata decisamente influenzata da questa storia del numero 13.
Affascinante. E questi 20 arrondissements, oggi, come sono? Sono tutti uguali?
Tutt'altro. Sono estremamente diversi. Ci sono differenze enormi, per esempio in termini di superficie. Pensa al quindicesimo, che è vastissimo.
E poi magari il secondo, che è minuscolo in confronto.
Esatto. E poi la densità di popolazione. L'undicesimo, per esempio, è incredibilmente denso, pieno di vita. Ogni arrondissement ha davvero una sua anima, una sua identità.
E anche delle caratteristiche amministrative precise, immagino.
Certo. Ognuno ha il suo codice postale specifico, che inizia sempre con 75 e poi le due cifre dell'arrondissement, tipo 75001, 75002.
Ah, tranne il sedicesimo. Ho letto che ne ha due.
Bravissimo. Il sedicesimo è l'eccezione. Ha sia il 75016 che il 75116, perché è molto esteso e comprende zone diverse.
E poi ognuno ha un codice in sé. 75-1 seguito dalle due cifre per le statistiche, i censimenti. Capisco. E la storia non si è fermata al 1860. Ci sono stati cambiamenti anche più recenti, vero?
Sì, c'è stata una riforma importante entrata in vigore nel 2020.
Di cosa si tratta?
I primi quattro arrondissement, quelli proprio nel cuore storico di Parigi, il primo, secondo, terzo e quarto, sono stati, diciamo, raggruppati.
Raggruppati come? Non esistono più.
No, i numeri 1, 2, 3 e 4 esistono ancora, li vedi sui cartelli stradali, ma dal punto di vista amministrativo formano un unico settore.
Che si chiama?
Si chiama Paris Center. Hanno un sindaco unico per tutti e quattro e un consiglio d'arrondissement comune.
Interessante. Qual era l'obiettivo?
Semplificare?
Probabilmente sì. Cercare una maggiore efficienza amministrativa e forse anche dare un peso politico unitario al centro storico.
Ha senso.
E poi sento spesso parlare, ma in modo informale, del 21° arrondissement. Cos'è? Non esiste ufficialmente, vero?
No, non è una divisione amministrativa reale. È più un modo di dire, un'espressione usata magari dai giornalisti o dai parigini stessi.
Per indicare cosa?
Per indicare luoghi che sono fuori dai confini ufficiali di Parigi, ma che sono percepiti come una sua estensione naturale.
Tipo?
Beh, può essere il quartiere degli affari della Défense, per esempio, o comuni molto vicini e legati economicamente e socialmente a Parigi, come negli Sur-Seine.
Quindi zone molto integrate con la capitale.
Esatto. A volte l'espressione viene usata anche in modo più esteso, quasi scherzoso, per località di villeggiatura molto frequentate dai parigini, tipo Deauville, in Normandia.
Addirittura?
O persino per città straniere, dove c'è una forte comunità francese o un forte legame culturale, come Ixelles, a Bruxelles. È un modo per sottolineare l'influenza e, diciamo, l'aura di Parigi, che va ben oltre i suoi limiti fisici.
Bene, mi sembra che abbiamo fatto un bel viaggio. Siamo partiti dai 12 arrondissement rivoluzionari?
Sì, siamo passati ai 20, nati dall'espansione haussmanniana, con quella forma a spirale dovuta alla paura del numero 13.
Fino alla recente creazione di Paris Center e a questo concetto più fluido del 21° arrondissement. Sono davvero uno specchio della storia parigina.
Proprio così. E forse per chiudere possiamo lasciare una riflessione.
Certo.
Queste linee, no? Tracciate sulla carta più di 160 anni fa per motivi amministrativi, certo, ma anche sociali, urbanistici, persino per un pizzico di superstizione. Come continuano a plasmare la città oggi?
Bella domanda. In che modo influenzano l'identità dei quartieri?
Esatto, la percezione che ne abbiamo, la vita quotidiana delle persone. Questa geometria un po' casuale, come modella ancora la Parigi complessa e vibrante che conosciamo.
Un ottimo spunto. Qualcosa su cui pensare la prossima volta che ci si perde passeggiando per le sue strade.
Appunto.